Buonasera a tutti, bentrovati. Visto che nel paragrafo che oggi, nei vari paragrafi che parleremo, parla del Pidion Aklali, io tornerei una pagina indietro di quando abbiamo studiato questo Pidion Aklali per fare un attimo un riassunto per ricordarci di cosa intende, per poi poter capire meglio la nuova lezione. Perciò, il Pidion Aklali dice così: dovreste sapere che ci sono 24 tipi di pidyonot. Pidyon vuol dire riscatto, ok? 24 modi di come una persona può riscattarsi. E c'è un pidyon, questo riscatto generico, ok? Perciò ce ne sono 24 specifici. E uno generale per tutti i vari tipi di cose che una persona ha bisogno di riscattare la propria anima, che appunto dice che include tutte le 24 corti celesti. Dice: serve anche un etrazon, un momento favorevole nella giornata o anche nel mese, nella settimana. Cioè, etrazon vuol dire un momento favorevole, vuol dire, vuoi fare una preghiera per Dio, per esempio? Vuoi allontanare da te qualcosa di non piacevole? C'è bisogno di determinate cose. Tra le cose c'è bisogno di un momento favorevole, pardon, un momento favorevole, vuol dire, etrazone. Oh, questo è il momento giusto, carpe diem. È il momento che hai avuto una buona preghiera, una buona intenzione, e in più era un momento davanti a Hashem, un momento particolare. Noi non possiamo sapere quali sono questi momenti particolari, no? Però se riusciamo a azzeccare questo momento favorevole, allora tutto diventa ancora molto più scorrevole. La mattina presto è un momento favorevole, perciò se si prega la mattina presto, e così via. E c'è Rotase qua, forse lui ci può dire meglio quando sono questi momenti favorevoli. Rotas,
Io non vedo
no,
rotta.
non c'è Rotas ancora. Va bene, se qualcuno lo sa, lo dica.
Ci sono, ma
Ah, ecco.
ho la medicina in bocca. Cos'è
Ok,
che
ce lo racconti dopo, dai. Perfetto,
tra 10 minuti.
grazie, grazie. Ogni ora le nostre azioni stanno venendo giudicate da una corte celeste. Ok? Se sapessimo come addolcire questi giudizi, vuol dire, il giudizio è qualcosa di amaro, no? Perché c'è qualcuno che ti giudica, hai gli riflettori puntati su di te. Non è mai bello essere sotto giudizio, mai, perché essendo noi umani siamo limitati, comunque tutti sbagliamo, tutti abbiamo una fedina non esattamente pulitissima, perciò spirituale, no? Perciò nessuno vuole avere giudizio. Il giudizio è negativo, qualcosa da cercare di allontanare. Allora qua dice che ogni ora le nostre azioni stanno venendo giudicate da una corte celeste. Se sapessimo come addolcire questi giudizi, questi momenti, allora il giudizio verrebbe cancellato. Comunque, non sappiamo quali delle nostre difficoltà o giudizi viene da quale corte celeste. Ci sono diverse corti celesti, qua dice che sono 24 corti celesti, e perciò tu non puoi sapere il giudizio amaro in questo momento da quale di questi 24 arriva e qual è. Né sappiamo esattamente cosa sia richiesto per addolcire il giudizio di ogni corte, perciò non sai da dove viene, non sai come fare, però sai che c'è, giusto per aumentare un po' l'adrenalina, no? Sai che c'è quella cosa, ma non sai come far fronte. Pertanto, quando facciamo un riscatto, un pidyon regolare, è possibile che sia sufficiente per addolcire una certa corte, ma potrebbe non cancellare un giudizio fatto in un'altra corte. Ok, cioè è un po' una cosa che non si sa bene dove va a finire, com'è e così via. Oggi, con tutti i nostri difetti e mancanze e trasgressioni, Amistrael sta attraversando molte difficoltà e molta sofferenza. Provare ad addolcire individualmente ogni giudizio è quasi impossibile. Perché arrivano da tutte le parti, come dei missili che arrivano. Da solo, con le capacità che abbiamo, con le nozioni che abbiamo e con tutta questa, è tutto celato, non sai da chi cosa arriva, dice, da solo non riuscirai a addolcire questi momenti di amarezza, questi momenti di giudizio celeste. Allora, cosa possiamo fare? Rabbi Nachman ha rivelato un segreto. E proprio questo è il suo scopo. Dice: le parole di Rabbi Nachman sono: il mio unico scopo è raggiungere il pidyon, il riscatto, quello generale, non quello singolo dei 24, ma quello che può riscattare una cosa, che può riscattare tutti i vari giudizi. Allora dice, avere successo con un pidyon è come avere uno scudo unico che da pallottole che arrivano dappertutto all'impazzata. Di questo stiamo parlando, di avere un unico scudo, non 24 scudi, un unico scudo che protegge da tutte le varie...
L'Iron Dome.
Brava, brava. Perciò, avere successo con un pidyon individuale non è possibile per via del potere, della durezza e dei giudizi che pendono su di noi. Così Rabbi Nachman ha ricevuto il potere, essendo un tzaddik e così via, di andare al di sopra delle 24 corti celesti e fare un pidyon, un riscatto per noi che includa tutti. Questo famoso scudo lui è riuscito a crearlo per tutti noi. E poi va avanti e spiega. Per comprendere almeno un po' della grandezza di Rabbi Nachman, considera che egli conosceva il segreto del pidyon a Klali perfino prima del suo viaggio in Israele. Viene il punto. Perché è così incredibile? Perché quando Rabbeinu tornò da Israele, affermò di reputare tutto ciò che sapeva prima di questo viaggio nullo in confronto a ciò che sapeva ora. Perciò è risaputo, il Talmud dice l'aria della terra di Israele, Machkim, fa diventare più intelligente, solo l'aria. Solo a respirare l'aria della terra di Israele è già ti. Perciò, quando lui è nato lì, in Israele, e lì ha avuto questa rivelazione, perché la terra di Israele, essendo che così santa, anche l'aria è santa e l'aria ti aiuta a comprendere meglio. Dice: quello che ho studiato in Israele era di gran lunga superiore a tutto quello che ho studiato nella mia vita in Russia. È impossibile. Un ucraino che era. È impossibile comprendere i livelli che Rabbi Nachman ha raggiunto nella sua vita e dopo la sua morte. Gli tzaddikim sono detti vivi anche dopo la morte. Questo il Talmud lo dice, che un tzaddik in realtà non ha il concetto di morte. Anche quando il corpo ormai è morto, ma l'essenza del tzaddik, la presenza del tzaddik, la sua scia, la sua aurea, la sua luce, il suo insegnamento, tutto quello che lui era in vita non smette mai. Va avanti anche dopo la sua dipartita fisica. Prima della sua morte, a 38 anni, Rabbi Nachman è molto giovanissimo, disse ai suoi studenti di avere bisogno di lasciare il suo corpo, cioè di morire, perché non poteva raggiungere livelli più alti finché fosse rimasto nel suo stato fisico. Ora, dopo oltre 200 anni, è salito sempre di più sempre più in alto, ed è in grado di agire attraverso tutti i vari mondi spirituali che lui sta attraversando, che ha attraversato. È del tutto impossibile descrivere la grandezza dei suoi poteri e le sue azioni attraverso tutti i mondi. Perciò un tzaddik, che è in continua ascesa, c'è scritto che i tzaddikim, i saggi, eccetera, non hanno menuchà, riposo neanche dopo la morte. Perché? Essendo che sono in continua elevazione, non hanno tranquillità. È sempre in salita, perciò non hanno riposo mai. Ma è una cosa positiva in realtà, perché è un continuo ascendere. Rabbenu ci ha rivelato le azioni che possiamo fare qua giù per essere inclusi nella luce di questo pigion generico. Questo è il cammino verso la redenzione da tutte le corti celesti e per ricevere nella loro completezza tutti i nostri tikkunim. Ecco, adesso ci spiega cos'è che lui ha rivelato, quali sono questi modi di poter riuscire a usufruire di questo Iron Dome spirituale che lui ha scoperto per noi. Ok. Una cosa che lui dice è andare alla sua tomba. La sua tomba si trova a Uman, non in Russia, ma mi sfugge.
Ucraina.
Ucraina, grazie. Secondo gli insegnamenti della Kabbalah, la santità della terra di Israele si diffonde in tutto il mondo. Ok? E arriva anche appunto dove è sepolto. Qui parla di lui, di questo tzaddik, ma tutti i vari tzaddikim che sono sepolti in giro per il mondo, ovviamente c'è santità in quel luogo là. Rabbeinu viene sepolto a Uman per fermare le forze impure e impedire loro di diffondersi nel mondo. Tutto questo è simile a quanto avvenne con Giuseppe, che è sepolto a Shechem. Che il Midrash definisce questa città la città designata per la retribuzione. Ok, le tombe, e Moshe Rabbeinu sepolto davanti al Bet Peor. Le tombe dei Tzadikim sono un aspetto del Pidyon HaKlali. Questo Pidyon, questo riscatto, quello generico, ecco, dice andare a pregare alla tomba di un pio, di un saggio, di un tzaddik, questo è uno dei modi di ricevere questa protezione. La Rizal, uno dei grandi cabalisti del passato, dice che ciò avviene ad ogni tomba di un grande tzaddik. In Israele ce n'è tanti, in Italia ce n'è qualcuno, a Padova ce n'è qualcuno anche lì, e poi tutti gli altri vari tzaddikim nel mondo. Questo è particolarmente vero, qua scrive per la tomba di Rabbi Nachman, che ha rivelato la questione pienamente. Perciò andare a pregare alla tomba di un tzaddik è una forma di protezione spirituale. Dobbiamo capire che non importa quanto preghiamo o per cosa preghiamo su queste tombe, il fatto stesso che abbiamo fatto un sacrificio per arrivarci è sufficiente per attivare questo scudo spirituale. Parentesi, oggi non so se le altre tombe sono organizzate in questo modo, ma l'Ohel del Rebbe, c'è tutta una struttura lì, eccetera, eccetera, con un'organizzazione dietro, che addirittura oggi una persona che non è in America o che non ha voglia, può andare in America, ma vuole fare una preghiera, chiedere una benedizione e così via, lo può fare, vabbè, mandando i fax non esistono più, ma mandando un'email, c'è cioè un indirizzo che arriva nell'ufficio lì, loro lo stampano e lo vanno a appoggiare lì sul oil del Rebbe. Perciò questo può essere una forma di, come qua si spiega, andare a pregare sulla tomba di un tzaddik. Rabbi Nathan dice: in paradiso desiderano grandemente questo pigeon generico perché lo usano per riportare indietro le anime di Am Israel a fare teshuva. Questa cosa potente qua aiuta le persone a tornare alla retta via. E chiunque faccia il pigeon riceverà certamente salvezza. Comunque, non si possono accelerare i tempi. Nel frattempo, ciò ha effetto su molte salvezze per la persona e per Am Israel. Perciò, anche se non fa subito teshuva questa persona, però almeno comincia a fare effetto per avere salvezze e cose varie, senza che ci se ne accorga. Addirittura una persona può andare a pregare la tomba di un tzaddik e senza accorgersene può ricevere. Però ripetiamo quello che ho detto un paio di volte fa, che in realtà gli automatismi, tutto è un qualcosa sempre, e in più bisogna da parte nostra fare qualcosa. Qui Rabbi Nachman dice: venite alla mia tomba, io ci penso a voi. Invece, come dicevo 2 volte fa, nella Hasidut Chabad c'è l'idea che il Rebbe ti aiuta, sicuramente sì, ma tu devi fare dalla parte tua, non Rebbe aiutami, fai tu per me. No, il Rebbe ti aiuta, ma desidera che tu faccia parte alla tua salvezza, tu faccia un qualcosa. Il pigeon haklali addolcisce i giudizi e le anime di Am Israel alla loro radice, alla fonte della loro mancanza. Perciò Rabenu non vuole aiutare una persona in una sola area, in una sola corte celeste, piuttosto è capace di aiutare le persone a rettificare la sua intera anima, indietro fino alle radici del peccato di Adam Arishon, primo Adamo. La salvezza avviene pertanto gradualmente. Questa è la ragione per cui viaggiare sulla tomba di un tzaddik è un atto così grande. Scusate, mi stanno chiamando. Vabbè. Adesso parla. Intanto qualcuno vuole dire qualcosa? Ok, Rosh Hashanah è il giorno del giudizio per l'intero anno, e lo sappiamo. Pertanto, il momento principale per andare alla tomba di Rabbi Nachman è Rosh Hashanah. Adesso, ci sono tanti dei suoi seguaci che Rosh Hashanah, da qualsiasi parte del mondo, prendono e vanno alla sua tomba, che si trova in Ucraina, a Uman. Rabbi Nachman ha detto: il mio Rosh Hashanah è sopra ogni cosa. Chiunque vada a Uman entra sotto la luce del pigeon Aklali. Adesso, non sempre è facile lasciare la famiglia a Rosh Hashanah e andare lì, ma c'è chi lo fa. Il significato di tutto questo è che Rabbeinu può dire ad Hashem che egli è colui che giudica, perciò a Rosh Hashanah, che è il giorno del giudizio, andare alla tomba di un tzaddik è una cosa grandiosa, perché aiuta il giudizio, perché egli è colui che il Rabbeinu, il tzaddik, può dire ad Hashem che egli è colui che giudica, e allo stesso tempo si prende cura di una persona. Quando è così, egli non permette alle 24 corti celesti di deliberare, né permette alla parte impura di emettere il suo giudizio su una persona. Possiamo chiedere quale sia la differenza? Perché Perciò andando lì hai come un buon avvocato, mettiamola così. C'è un giudizio, c'è un processo di Rosh Hashanah, però tu stai andando con il miglior avvocato che esista, un tzaddik, e allora questo aiuta il tuo giudizio. Il Sitra Acha, perciò le forze del male, è come una freccia verso una persona. Però anche il tzaddik lancia le sue frecce, perché dobbiamo ancora raggiungere il nostro tikkun nella vita. Ma le frecce dello tzaddik comunque sono ovviamente del tutto diverse. L'impurità, le forze del male lanciano le frecce, ovviamente le frecce del tzaddik ovviamente sono tutt'altro. Secondo il segreto del sesto, una storia, che viene raccontata, Rabbi Nathan spiega che quando il Sitra Ach, le forze di impurità, lancia le sue frecce, scusate, bisogna di bere qualcosa. Quello che ha dato non conosce a col mio libro. Allora dice così: secondo il segreto di una certa storia che non stiamo a entrarci, Rabbi Nathan spiega che quando le forze del male lancia le sue frecce, cioè quando causa sofferenza o difficoltà a una persona, sono piene di veleno, veleno ovviamente spirituale. Il veleno che ci viene di queste frecce è tristezza, disperazione, cattivi pensieri, duri sentimenti, che accompagnano le difficoltà. Ecco, quando una persona si sente triste, depresso, con cattivi pensieri, duri sentimenti e tutto quello che ne deriva, deve sapere che questa è una freccia velenosa che le forze del male ti stanno tirando addosso per buttarti giù. Perché non vogliono che tu sei felice, gioioso, sereno, tranquillo, perché quando tu lo sei, sei forte. E quando sei forte, combatti le forze del male. Perciò loro ti combattono per indebolirti. Il veleno è la disperazione, la sensazione che loro mi odino, che nessuno mi voglia. Quante volte si hanno questi pensieri? Ah, tutti mi odiano, nessuno mi vuole bene, tutto mi va male, che non riuscirò mai e avere successo nella vita, che cadrò sempre. Questo è il veleno di chi ti vuole male. Quel veleno è una pesantezza che viene nel corpo come una pozione oscura e danneggia la forza di fare del bene che una persona possiede. È una cosa risaputa, l'ho rapportato diverse volte. Tutto quello che è negativo, tristezza e simili, sono gravissime e bisogna allontanarle in tutti i modi. Nasconde la sua fede in Hashem, questa è la tristezza, nasconde la tua fede, la copre, e la sua capacità di uscire dalla situazione in cui si trova. Tu magari puoi far fronte alla situazione, ma la tristezza ti impedisce di reagire. Non è da sottovalutare. Quando lo tzaddik invece, lui lancia la freccia, la impregna di una cura, di benizione, di benessere, di positività. Però attenzione, la freccia in sé fa male, ma col dolore viene la cura. Questa è la conoscenza del tzaddik. Cosa vuol dire che il tzaddik lancia le frecce? Quando tu vai da un tzaddik e gli dici, Rebbe, maestro, quello che sia, ho questa e questa carenza, aiutami a trovare il mio tikkun. A volte il Rebbe ti dice di fare un qualcosa come una freccia che ti fa male. Ah, come devo cambiare questa cosa? Devo mettere a posto quest'altra. Perciò non è mai facile mettersi a posto. È come la medicina, è amara, però poi il risultato è dolce. Perciò il tzaddik, il rebbe, il maestro, chi sia, ti manda delle frecce se ti vuole bene, ti manda delle frecce che a volte ti punzeccano, ti prendono nel tuo ego, per esempio, o nella tua debolezza. Ma lui, conoscendo la tua anima meglio di te, lui ti può dire cosa hai bisogno. È una freccia. Perché ti fa fare, ti richiede di fare un lavoro su te stesso, però il risultato è benevole. Ma col dolore viene la cura. Questa è la conoscenza del tzaddik. La persona ferita ottiene una consapevolezza e una comprensione della sua situazione e di come uscirne. Perciò il Rebbe, il Tzaddik, non è che ti fa una magia e ti sparisce il mal di pancia. Ti dice, fai questo e questo. E finché non lo farai, quel tipo di mal di pancia ti rimarrà. Quando il Rebbe dice, controlla, quante volte? Qualcuno arriva dicendo qualcosa, controlla le mezuzot della tua casa. Ah, ti ricordi, Vittorio? Controlla le mezuzot della tua casa. Non è che il Rebbe spara a caso, scusatemi il linguaggio, a caso tu mezuzah, tu kasher, tu tefilin. No, il Rebbe vede la persona nella sua anima e vede che ha bisogno di rafforzare in quell'ambito piuttosto che quell'altro ambito. E questa consapevolezza che lo rafforza e lo cura dalla ragione per cui la freccia era stata mandata. Perciò al momento magari ti chiedi di fare un qualcosa che dici, wow, è difficile questa cosa che mi chiede. Però poi viene fuori la cura. Lo tzaddik manda frecce solo per aiutare una persona ad arrivare al suo tikkun, mai per farlo cadere, ovviamente. Pertanto vediamo che la gente, i discepoli dello tzaddik, parlano spesso come i tzaddikim. Perché quelle frecce portano con sé altissima consapevolezza. Questa è la ragione per cui è stato detto che i più piccoli dei discepoli di Sadikin possono riportare il mondo intero alla Teshuva, non il Sadikin in sé, addirittura un discepolo. Perché? Perché assorbe, perché vive la parola del Sadik, no? Perciò questo pidyon haklali, questo riscatto generico, trasforma qua stiamo ponendo un aspetto di andare dal tzaddik, di andare alla tomba e così via. Poi magari più avanti il libro parla di altri aspetti. Perciò trasformano difficoltà in una quantità infinita di gentilezza e grazia. Trasforma una difficoltà in una quantità infinita di gentilezza e grazia. Questo è il modo in cui una persona riceve la redenzione. Tutti gli insegnamenti e i consigli di Rabbi Nachman vengono da quello che si chiama la Torah del Mashiach. La sola differenza tra gli insegnamenti di Rabbi Nachman e la Torah del Mashiach è che le azioni di Rabbi Nachman non sono visibili, sono nascoste. Comunque, per quanto riguarda una persona che ascolta il suo consiglio ed è costantemente connessa alla luce di questo Pidyon, è detto di lui, ed egli redimerà Israele da tutte le sue trasgressioni, Salmo 83. Per questa persona il Mashiach è già arrivato. Praticamente è come una forma di redenzione personale, no? Come se per te la tua redenzione è già arrivata. Quando una persona riesce a passare un'ora al giorno di Itbodedut, ricordate, di concentrazione, di stare da solo, di meditazione, porta su di sé, qua dice un'ora, può essere anche 5 minuti, 10 minuti, ma un momento che tra te e Dio. Porta su di sé una luce che è un aspetto della Hashmal, dell'elettricità, elettricità divina. Pertanto Rabbi Natan dice che chi è abbastanza coraggioso da avvicinarsi ad una persona su cui sta la Shekhinah, la presenza di Hashem. Perciò praticamente qua vuole dirti che quando tu occupi la tua giornata, oltre a pregare, a studiare i salmi, anche un tot di minuti di distacco dal mondo, di meditazione tra te e Dio, hai questa scintilla, questa elettricità divina su di te. La luce della gratitudine. Questa luce è portata da Yehuda, una delle 12 tribù. Uno dei 12, uno dei figli di Giacobbe. Perciò questa luce è portata da Yehuda, che è la radice dell'anima di Re Davide e di Mashiach, perché derivano da lui. La gratitudine è la luce delle cose piacevoli. La piacevolezza di Hashem, da cui viene portata giù grande felicità. Perciò essere grati di ogni cosa, di ogni momento, ogni respiro, è un modo di acquisire felicità. Giudicare positivamente. Questo è un aspetto del trovare bontà e merito in ogni persona, in particolare del vedere i grandi piaceri e le innumerevoli prove che un'altra persona sta attraversando. Allora, questo è, posso scrivere un libro intero su questo argomento, che trovare, anziché vedere i lati negativi di una persona, quello che tutti siamo campioni di fare, deve essere capace di cercare i lati positivi di una persona, anche se sono pochi, ma alla fine, se tu trovi positività in una persona, lo stai aiutando e lo dici verbalmente anche, quanto sei bravo, guarda quella cosa che hai fatto. La parola crea forza. Quando tu incoraggi una persona, bambino o grande che sia, e gli fai vedere le potenzialità che lui ha, lo incoraggi e gli dai belle parole, non stai facendo altro che rafforzare la persona a fare cose buone. E invece il contrario, se tu parli male di una persona, lo stai spingendo in un fossato. Perché se già lui veramente ha qualcosa di negativo, raccontare alle sue spalle, parlare male a lui, parlare in modo negativo, rafforzi il suo male. Perciò lo stai semplicemente buttando ancora più giù. Perciò giudicare positivamente, trovare aspetto di bontà e merito in tutte le persone, del vedere i grandi piaceri e le innumerevoli prove che un'altra persona sta attraversando. Lui si comporta così? È facile puntare il dito. Vai a capire nella sua vita privata, nella sua vita che tu non conosci, cosa sta passando in questo momento. Vai a capire perché ogni volta che lo vedi è nervoso e sbotta o chissà, perché magari ha sofferenze, ha amarezza. Perciò non si può giudicare, non bisogna, solo Dio giudica prima di tutto. Ma visto che noi siamo sempre lì a giudicare persone, facciamoci due domande: perché si comporta così? Forse perché, ma non soltanto con le persone lontane, chiediamolo anche alle persone vicine. Quando il marito torna a casa e si lamenta, il bambino, quando ci si lamenta in famiglia? Perché anziché rispondere, reagire, offendersi, cerchiamo di capire la persona. Magari oggi ha avuto una brutta giornata, magari c'è qualcosa che non ti racconta, magari ha qualcosa che dà fastidio che tu non sai. Mille cose. Perciò, ancora una persona che non mi è vicina. Ma io mi aspetto che una persona vicino a me mi capisca e non mi giudichi e capisca che ho bisogno della sua comprensione e non che lui mi attacchi proprio in un momento dove io sono nervoso, arrabbiato per la mia giornata e la persona che più dovrebbe capirmi mi attacca anche lui. E allora capiamo che non va bene. Di capire quello che una persona sta attraversando. La verità è che non abbiamo idea della realtà di un'altra persona, sia personalmente o dalla prospettiva di questa generazione che porta costantemente prove molto difficili a tutti noi in ogni momento. È stato detto di questa generazione che non siamo più il mondo della SIA, perciò il mondo più basso dei quattro mondi spirituali, bensì che siamo nel ventre del serpente. Perciò i giovani d'oggi hanno un livello basso e lo vediamo, e lo vediamo. Perciò quanto cerchiamo ragioni e buoni punti per ottenere un giudizio positivo su un'altra persona, otteniamo e portiamo anche su di noi un giudizio positivo. Quando guardi, giudichi bene il prossimo, porti giudizio positivo su di te. E addolciamo i famosi giudizi pesanti. Come facciamo ad addolcirli? Quando giudichi qualcun altro in modo positivo. Allora possiamo svegliarci e tornare ad Hashem nella Teshuvah. Perciò qua vediamo un altro aspetto di come avere uno scudo è se tu spari su tutti, trovi negatività, difetti su tutti, allora ci sarà qualcuno che lo cercherà su di te, dall'alto. Allora perché se tu non sei perfetto e nessuno di noi lo è, perché mai devi andare a giudicare un'altra persona, emettere sentenze quando tu stesso avrai altre tue sentenze. Perciò un modo di addolcire i giudizi che abbiamo sulla nostra vita è di non giudicare il prossimo, giudicare sempre in un modo positivo. Anzi, il fatto che tu dica, ma si comporta così perché sicuramente ha avuto qualche problema, bisogna capirlo, tu stai aprendo su di te un varco di luce, di benedizione, di dolcezza, che cancella tutti le tue momenti di amarezza. I momenti di giudizio vengono cancellati in questo modo, quando vedi nel prossimo e riesci a giudicarlo in un modo positivo. Ovviamente non è facile, ma è una freccia, no? Come dicevamo prima, è una freccia che però poi ti porta la cura. Ancora un pezzo avanti. Adesso parla di quello che si chiama il tikkun haklali. Tikkun generico. Questa è una cosa che Rabbi Nachman ha. Leggiamo. Il tikkun haklali sono 10 capitoli dei Salmi di Re Davide. Rabbi Nachman ha preso due testimoni affidabili, i suoi studenti, uno era Rabbi Aharon di Breslev e Rab Naftali di Nemirov e ha promesso davanti a loro: chiunque venga alla mia tomba, reciti questi 10 capitoli dei Salmi e dia una piccola moneta in beneficenza in nome mio, anche se i suoi peccati saranno molto grandi, Dio non voglia, mi sforzerò per tutta la lunghezza e l'ampiezza dei cieli per salvarlo e rettificarlo. Perciò lui ha istituito questa cosa che va molto in voga in Israele, in tutto il mondo in realtà, chi segue questi insegnamenti di Rabbi Nachman, che di leggere queste. Lui dice di andare lì nella sua tomba, però ovviamente, anche se una persona a casa sua lo legge, sono 10 salmi di Re Davide e hanno comunque la loro valenza. E fra poco vi dirò quali sono questi 10 salmi, se volete preparare carta e penna. Ha anche detto: mi sforzerò per tutta la lunghezza dell'ampiezza dei cieli per fare del bene per lui e lo tirerò fuori dalla fossa più bassa dell'inferno e così via. Perciò Rabbi Nachman dice: chi prega queste 10 cose, io vengo ad aiutarlo. Ha anche aggiunto: sono convinto di tutte le mie parole, ma sono particolarmente convinto di questo, che questi 10 capitoli dei Salmi siano molto molto utili. Ha detto che tutti i peccati hanno un loro specifico rimedio, ma questo rimedio, il Tikkun HaKli, è il rimedio generale per tutti i peccati. Perciò i 10 salmi, che uno può leggere anche in italiano, sono i seguenti: il numero 16, il numero 32, 41, 42, 59, 77, 77, 90, 105, 137 e l'ultimo il 150. È usanza regalare una piccola moneta in beneficenza e dire questi 10 capitoli. Qua racconta, immediatamente dopo l'arrivo alla tomba. Ma ripeto, uno può farlo a casa sua ogni giorno. Lo stesso si fa con tutte le altre tombe di Sadikim. È cosa molto buona dire questi salmi e ripeterlo ogni giorno. L'ordine dei 10 salmi che Rabbeinu ci ha rivelato è qualcosa che anche grandi Sadikim delle generazioni precedenti hanno cercato di scoprire, ma sono rimasti nascosti fino a quando Rabbeinu è arrivato ed è riuscito a rivelare quali sono questi 10.
Scusa, può ripetere i numeri per
Allora,
favore?
però non è che va a giocarli poi alla lotteria, eh?
16, 32, 49.
No, 632, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 e 150.
Perfetto, grazie. Donna, magari ce l'hai in casa il Tikkun HaKli.
Se vabbè, qualsiasi stilino, sì.
Ma ci sono i libretti proprio solo con il Tikkun
Sì. Ma in
HaKli?
Israele girano molto, qui magari no. In Italia
Ah, ma
magari, sì.
magari ce l'hai, non ci penso. Ce l'ha Zalman.
È usanza regalare una piccola moneta in beneficenza e dire questi passi. L'abbiamo già detto questo. È cosa molto buona dire questo tikkun ogni giorno. L'ordine dei 10 salmi Rabbeinu ci ha rivelato. Ok, il tikkun HaKli, questi 10 capitoli, rettifica il sangue e la mente di una persona. E questo attira una grande protezione su una persona. Pertanto, lo Yetzer Hara proverà ogni sorta di trucchi per impedirci di dire questi 10 capitoli di Teilim. Perché essendo una cosa così potente, le forze del male faranno di tutto per impedirti di fare. Cioè, il giorno che tu decidi di fare una cosa, ti verrà il mal di piedi, il mal di pancia, il mal di gola, il sonno, di tutto ti viene. Basta che non lo fai, però dobbiamo capire che, appunto, essendo una cosa così forte, va fatta. Ad esempio, potrebbe farci chiedere: ci sono molti altri capitoli di Salmi, quindi com'è possibile che questo semplice tikkun possa correggere grandi peccati? Ecco, per esempio, perché sono 150 capitoli, perché proprio questi? Sono tutti importanti, sono tutti di Re Davide, è vero, sono tutti potentissimi, però lui ha trovato in questi 10 qualcosa di particolare. Non dovremmo ascoltare queste cose, piuttosto dobbiamo solo avere semplice fiducia nello Tzaddik, Quanto siamo fortunati che parole semplici come queste siano in grado di correggere tutte le cose. Provare per credere, fa solo bene, fa solo bene. Ok, a voi. Qualcuno vuole qualcosa, Rota, se vuole raccontarci qualcosa?
Il Tikkun Akhlali l'ho scoperto qualche anno fa, è molto potente e lo dico spesso, specialmente lo dico in Ben HaShemashot di Shabbat, cioè durante il tempo della Seudah Shishit che corrisponde al tempo di Neilah HaKippur, cioè il Ben HaShemashot che abbiamo letto proprio nel scorso Pirkei Avot, è il periodo in cui non è ancora notte, ma non è neanche finito il giorno, e ci sono scritte che in quel Ben HaShemashot, il crepuscolo viene tradotto in italiano, sono state create 10 cose, fra cui l'Adina, la
Non
Bocca.
confondere le acque, vai avanti, vai avanti.
Sì.
Stiamo mettendo troppe
Vabbè,
emozioni.
durante questo qua è il periodo della Neila, che è un periodo che ha una forza spirituale immensa. Tutti nel mondo fanno fatica anche quando nasce un bambino, se nasce lì, dire se è nato il giorno prima o il giorno dopo. Durante il Ben HaShemashot di Shabbat, che corrisponde alla Seudah Shishit, che si fa in genere in quel periodo lì, è il momento molto propizio per leggere il Tikkun Klali. Bezrat Hashem, io da qualche, insomma, riesco, lo leggo, c'ho, come diceva prima la signora Silvia Eliseva, un libretto di Tikkun Klali, e lo leggo con i 10 Teilim, che hanno una forza enorme, appunto un rimedio enorme. E devo dire che provando a dare una spiegazione razionale, anche se è tutto spirituale, potremmo dire che è un po' come un antivirus per il computer, nel senso che quando c'è un computer che ha un virus, si mette l'antivirus e quello va a tappare tutti i buchi che ci sono che il virus ha creato nei registri del computer, nella memoria e tutto quanto. E quindi è molto molto efficace. E c'è anche una frase da dire prima del Tikkun Klali, e poi un'altra frase da dire alla fine del Tikkun Klali. Poi è bene non dire, non esserci, cioè quando lo dico a chi mi è vicino di non interrompermi, perché va detto tutto d'un fiato. Non puoi fermarti un attimo per dire bevo un bicchiere d'acqua o dire passami quella cosa, eccetera. Va letto. Quando io ci metto un quarto d'ora perché lo leggo scandendo bene le parole, però è bene leggerlo senza interruzioni uno dopo l'altro, mentre magari i Teilim del giorno, ogni giorno si leggono i Teilim del giorno, oggi si è letto l'Allel, ad esempio, il 24, no? Era oggi. Puoi interromperti dopo il Tetz Israel per andare a fare qualcosa e poi continui a riprenderlo, e comunque esci dall'obbligo di averli letti. Il Tikkun Klali va letto tutto d'un fiato, non bisogna interrompersi. Quindi lo consiglio vivamente a tutti, specialmente in quei momenti che arrivano, quei momenti che dicevi prima tu, che arrivano i momenti di boh, che non si sa perché hai dei pensieri così o ti senti triste. Beh, quello è molto forte, è uno dei rimedi più forti, veramente, ti conclari, veramente
Grazie,
è molto forte.
grazie Rotas. Dottor Messina, vuol dire qualcosa?
Ma seguivo quanto ha detto Rottas, sono d'accordo, insomma, cioè ci mancherebbe non essere d'accordo. Bisogna essere continuativi in questo sforzo, specialmente in questi anni, in questi giorni, in questi mesi.
Io
Avrei una domanda, sempre
yeah.
io. Ma è vero che i Teilim è meglio dirli di giorno rispetto a dirli di notte, in generale? Quindi immagino che.
In generale di sera non si dicono i salmi, si dicono soltanto durante il giorno, sì.
Ah, ecco.
E di sera si può dire dopo La metà notte, che non è mezzanotte, ma dipende dall'orario dell'anno, che può essere dall'una in poi, eccetera, eccetera. Allora, di notte fonda si può.
Ah, ok, grazie.
Dal tramonto alla metanotte, da dopo tramonto, da quando fa buio fino a dopo metanotte non si dice, dalla
Ok.
metanotte in poi si può dire. Shabbat
Ah,
invece,
ok.
Shabbat invece si può dirlo sempre perché è Shabbat. Shabbat festivi è sempre si può.
Ah, ok, grazie. Adesso ho capito.
Ce la sono cavati facile oggi con te, Anna.
Dunque, io vorrei chiedere una cosa. Tikkun Klari sono questi 10 salmi tutti. Un quarto d'ora non è possibile.
No, vabbè, non sono così lunghi.
Ah, non sono
Certo.
tra i più lunghi, perché alcuni salmi sono lunghissimi, appunto. Ora non ho presente questi.
Vabbè, lui magari lo fa quasi a memoria, ci mette un quarto d'ora, magari all'inizio ci
Ok.
mette un po' di più, poi velocizza, vabbè, si prende un attimo della giornata e...
E si fanno, ok,
Niente,
grazie Rob.
niente. Niente, vi auguro una settimana meravigliosa, piena di tanta dolcezza e provate a fare Tikkun Klali. Ogni bene.
Grazie
Grazie,
mille,
buona serata.
grazie Rob, grazie.